Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi vogliamo considerare un brano che crea tante confusioni per tanti credenti. A prima lettura potrebbe sembrare di contraddire altri passi della Bibbia, però la Bibbia non si contraddice mai. E quando sembra, ma questo dice quello e quello dice quell'altro, il problema è che noi stiamo capendo uno dei due o entrambi in modo storto. Perché la Bibbia non si contraddice. Prego che questo sermone sarà di grande aiuto sia per capire correttamente questo brano importante, ma anche per conoscere meglio il cuore di Dio e per restare meravigliati della nostra salvezza. Stiamo studiando 1 Timoteo, l'epistola, la prima epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Nel capitolo 1 abbiamo visto l'introduzione che Paolo si è presentato ricordando Timoteo chi era, ha esortato Timoteo a portare avanti l'incarico che aveva, parlava del risultato della vera dottrina. Capitolo 1. Adesso iniziamo 1 Timoteo capitolo 2, dove Paolo inizia in modo più specifico a spiegare a Timoteo ciò che Timoteo doveva insegnare e mettere a posto nella chiesa. E onestamente quello che serviva a quella chiesa serve anche a noi, quindi questo ci serve moltissimo. Il nostro brano di oggi comprende un comandamento e una spiegazione, una verità di Dio che è molto importante, quindi seguite mentre leggo Efesini, 1 Timoteo capitolo 2 da 1 a 3. Esorto dunque, prima di ogni cosa, che ci facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Tramite Paolo, Dio qui ci esorta a pregare per tutti gli uomini. Paolo inizia dicendo: esorto dunque prima di ogni cosa. Dobbiamo capire quanto deve essere una priorità che preghiamo per gli altri. Quando dice prima di ogni cosa, sta parlando di priorità. Prima di ogni cosa, pregate per gli altri. La preghiera ci ricorda del nostro bisogno assoluto di Dio. Di solito noi tendiamo a concentrare su quello che noi dobbiamo fare. Tendiamo a concentrare sui comandamenti, sul nostro impegno. Tendiamo a focalizzare sui nostri desideri, i nostri cari, i nostri pesi. E perciò pensiamo molto a noi stessi. Ma qui Dio sta dicendo di avere come alta priorità, prima di ogni cosa, di pregare per gli altri. Cambia come viviamo la vita cristiana. Dio vuole che siamo un popolo che prega. Più volte troviamo comandamenti di pregare con perseveranza, di pregare continuamente. Certamente è anche importante che il contenuto della preghiera sia allineato con le preghiere della Bibbia. Cioè Gesù ci insegna quello che noi chiediamo nel suo nome ci sarà fatta. Nel suo nome vuol dire secondo la sua volontà, lo dice quello in 1 Giovanni 5. Quindi è fondamentale che preghiamo continuamente che preghiamo non per le nostre cose sempre, ma per la volontà di Dio, che comprende pregare per tutti gli uomini. Dio ci comanda qui a fare suppliche, preghiere e intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Allora, le prime tre parole, suppliche, preghiere e intercessioni, sono sinonimi. I vari studiosi dicono, ma non è che c'è una grande differenza fra queste cose. E spesso nella Bibbia troviamo più termini per arricchire un discorso. Quindi non è che, ok, devo capire esattamente cosa siano. Il modo di capire cosa pregare è molto semplice e non è l'argomento di questo insegnamento. Come possiamo sapere cosa pregare? Usando come esempi le preghiere della Bibbia. La Bibbia è piena di preghiere. I Salmi sono preghiere. I tre famosi capitoli 9 nell'Antico Testamento, quali sono? Con grandi preghiere. Daniele 9, Neemia 9 ed Esdra 9. I Salmi, poi ci sono altri preghiere nelle Cronache, poi nel Nuovo Testamento ci sono tantissime preghiere ricchissime. E le preghiere della Bibbia, in modo specifico le preghiere del Nuovo Testamento, compreso quelle dell'Antico, ci insegnano come pregare, il contenuto. La cosa da notare in questo brano, da tenere in mente e di portare a casa e vivere, è che Dio vuole e ci comanda a pregare per gli altri, per tutti gli uomini. La nostra tendenza qual è? La nostra tendenza è di pregare per noi stessi e per i nostri cari. Ed sarebbe buono di fare un sondaggio delle tue preghiere. Quante delle mie preghiere sono focalizzate su di me stesso e la mia famiglia, la mia situazione? Dovrebbe essere una minoranza. Dovremo pregare per noi stessi, dovremo pregare per la nostra famiglia, ma non dovrebbe essere la maggioranza delle preghiere, perché se no stiamo dando le briciole al regno di Dio. Signore, mi importa ben poco il tuo regno, mi importa molto la mia famiglia. E prego che possiamo avere più il cuore di Cristo, di avere un cuore per le persone intorno a noi, come Dio ha per noi. Quindi pregare per tutti è un frutto di essere sempre più conformati all'immagine di Cristo, è un frutto di dimorare in Cristo. E scusate, cosa dice in Matteo 6? Parlando di bisogni fisici, ma posso allargare questo, cercate per primo il regno di Dio, la sua giustizia, Padre nostro, così dice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Allora, quando io ho quel cuore, Dio opererà in me e se è la sua volontà perfetta, salverà anche la mia famiglia. Cosa vuol dire quando dice Paolo che dobbiamo pregare per tutti gli uomini? Troviamo tutti gli uomini come frase sia in versetto 1 che 4. Leggo ancora tutti i quattro versetti. Notate come viene usato. Esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Cosa vuol dire quando dice che bisogna fare preghiere per tutti gli uomini e poi dice e Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati? Importantissimo capire questo. Prima di tutto, notate nei versetti 1 e 2, Paolo dice che dobbiamo fare preghiere per tutti gli uomini e poi subito dice per i re e per tutti quelli che sono in autorità. E questo è già ci rivela cosa intende Paolo quando dice tutti gli uomini. Lui sta parlando di categorie. Perché noi abbiamo la tendenza di non pregare per tutte le categorie degli uomini. Spesso non vogliamo pregare per le benedizioni di quelli che sono, ci creano problemi, che spesso sono quelli in autorità su di noi. Come era la vita all'epoca di Paolo? Come venivano trattati i credenti dallo Stato romano, già quando ha scritto questa lettera, che era verso la fine della vita? Erano già perseguitati, se ricordate. Le chiese erano già perseguitate. Perché Priscilla e Aquila dovevano uscire? Perché i romani volevano schiacciare, a quel caso, i giudei, ma poi dopo i credenti cristiani, per loro erano una setta dei giudei, fuori di Roma. C'era già persecuzione, Erode a Gerusalemme. Ricordate le persecuzioni già nel tempo di Atti? Le autorità erano nemici, nel senso che facevano del male ai credenti. E anche a livello più piccolo, un'autorità che potrebbe essere un padrone di uno schiavo, un datore che maltratta, che sfrutta il suo dipendente o schiavo, sono una forma di nemici, sono persone che ci fanno del male. Nonostante che quelli in autorità spesso usavano e usano il loro potere per creare problemi per noi credenti, dobbiamo pregare per loro. Dobbiamo pregare per ogni categoria di uomini, sia quelli che sono come noi, con cui possiamo identificarci, altri credenti per esempio, sia quelli cari a noi, la nostra famiglia, ma anche quelli che sono molto diversi di noi, persone che proprio di apparenza sono di tutto un altro taglio di come siamo noi. Dobbiamo pregare per tutte le categorie delle persone, compreso quelle che ci creano problemi, che ci perseguitano, che ci disprezzano. Allora, nella carne abbiamo la tendenza di non pregare per quelle che ci creano problemi. Nella carne non preghiamo per le persone che ci fanno del male. Questo è normale. Invece Dio ci insegna a pregare per loro. Voglio leggervi le parole di Gesù Cristo a proposito in Matteo 5, 43 a 45. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odi il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi odiano. E pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Quanto è importante che mostriamo bontà verso tutti. Preghiamo per tutti, anche quelli che ci maltrattano e ci perseguitano. Quindi siamo comandati a pregare per tutti, compreso quelli in autorità, che spesso sono quelli che ci creano più problemi, perché una persona che non ha nessuna autorità su di me di solito può crearmi meno problemi di chi ha autorità su di me. E questo è quello che dobbiamo capire. Ma dopo che ci comanda a pregare per tutti gli uomini, usando come esempio i re e quelli in autorità, dice quello che deve essere il contenuto di queste preghiere per quelli in autorità. Notate la seconda parte del versetto 2. Per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Uno degli scopi per cui dobbiamo pregare per quelli in autorità è affinché possano guidare, che possano comandarci, che possano stabilire le cose in modo che possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Chiaramente Dio ci chiama a vivere sempre con pietà e dignità. Non è che ci sono scuse. Se siamo perseguitati, allora posso non avere dignità e pietà. No. Però, quando c'è molta persecuzione e opposizione, è difficile vivere una vita tranquilla e quieta, che facilita anche la vita di pietà e dignità, quando siamo perseguitati severamente. E a volte, anche all'epoca, i credenti dovevano scappare per la vita. Ricordate cos'è? Atti 8, i credenti dovevano tutti lasciare Gerusalemme tranne gli apostoli. Però così Dio portava la parola altrove, ma dovevano scappare per la persecuzione. Ci sono momenti, anche oggi, nel mondo dove i credenti devono scappare letteralmente per la vita. Altri non devono scappare, ma vengono perseguitati severamente. Alcune volte messi in prigione, arrestati. Abbiamo avuto amici che hanno lavorato in certi paesi. Loro non vogliono che tu dica dove lavorano, dove i credenti, se vengono scoperti, vengono arrestati. Quindi i credenti si trovano in gruppetti, non cantano ad alta voce perché non vogliono essere scoperti. Questo è grave. Non possono avere una vita tranquilla e quieta, devono sempre stare in guardia, devono arrivare agli incontri per strade diverse ogni volta. È giusto pregare per le autorità, e questo comprende al lavoro, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità, camminando, rispecchiando Cristo, non agitandoci, pietà, dignità, restando calmi. Qual è la tendenza naturale quando siamo maltrattati? Qual è la tendenza naturale nel mondo, intorno a noi? E purtroppo è facile cadere in questi brutti peccati. Uno, di lamentarci e criticare. Non è mica giusto, come ci fanno? Supponiamo che non sia giusto, ok? Un non credente cosa fa? Oh, non è giusto, non è giusto! Un credente pecca contro Dio parlando e pensando così. Un credente deve umiliarsi e dire: Signore, Tu hai permesso per me questa prova, che vuol dire è la prova giusta. Io accetto quello che Tua mano mi dà. Accetto questa prova, fa sì che posso essere la luce di Cristo in questo. E vi dico una cosa, se noi rispondiamo con pace, mentre gli altri colleghi, per esempio, stanno tutti brontolando, loro vedono la nostra pace. Come riesci ad avere questa pace? Come riesci ad essere calmo? Che speranza hai in te? 1 Corinzi 3,15, siate sempre pronti a rispondere, in modo logico sarebbe in greco, a quelle che chiedono della speranza che avete in voi. Quindi è giusto pregare che possano essere liberati dalla persecuzione, affinché possiamo incontrarci liberalmente, affinché possiamo evangelizzare liberalmente, parlare con altri. Dovremmo pregare anche, visto che al momento abbiamo questa libertà, preghiamo per quelli fratelli e sorelle nel mondo che non hanno questa libertà, ce ne sono. È buono essere informati. Nei posti dove non hanno libertà di parlare apertamente. Preghiamo per le nostre autorità e preghiamo per le loro autorità, affinché possiamo vivere una vita quieta e tranquilla per dedicarci sempre di più al regno di Dio. Quindi è giusto pregare che Dio possa toccare il cuore di coloro che hanno autorità su di noi. Umanamente potrei dire: ma tu non conosci il mio capo, o tu non conosci quelli che governano, loro lì non cambierebbero mai. Umanamente parlando, è vero. Ma quale persona andrebbe mai da Cristo per conto suo? Gesù dice: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Dio è Dio dell'impossibile. Quando gli apostoli hanno sentito Gesù dire al giovane ricco di andare a vendere tutto quello che avevano, hanno detto: ma chi può essere salvato? E Gesù rispose a loro: ciò che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio. Quindi preghiamo per fede al Dio dell'impossibile. Dio può toccare il cuore delle persone più cattive, più malvagie. Non è un problema per Dio. Però quando preghiamo per avere una vita tranquilla e quieta, dobbiamo sempre ricordare di pregare, come Gesù nel giardino, che sia fatta la volontà di Dio. A volte, per la nostra crescita, Dio vuole che abbiamo persecuzioni. Cioè, se non volesse, non avremmo nessuna prova. E quando Vediamo nella Bibbia, vediamo che la persecuzione spesso serviva per la purificazione della Chiesa e l'espansione del Regno di Dio. Infatti in Matteo 5 Gesù ci comanda a rallegrarci quando siamo perseguitati per il suo nome, quando la gente parla male di noi per il nome di Cristo. Non dice pregate che la persecuzione cesserà, ha detto rallegratevi quando siete perseguitati. Non vedetelo come una cosa terribile, vuol dire che grande è il vostro premio in cielo. Dio sa cosa mandarci, però è giusto pregare per le nostre, per tutti gli uomini, compreso quelli che ci creano problemi. Adesso arriviamo ad un brano estremamente importante che ha creato tanta confusione da anni. Io avrò parlato con, io dico, centinaia di persone negli anni che mi hanno citato questo brano per dire allora non può essere vero altri brani. Però vogliamo considerare con attenzione questo brano. Come abbiamo visto in vari altri campi, per capire correttamente un insegnamento biblico bisogna iniziare capendo correttamente il significato delle parole. Perché ci sono parole che nella Bibbia hanno un significato diverso che nel linguaggio comune. E va benissimo il linguaggio comune, per uso comune, ma quando leggiamo la Bibbia dobbiamo capire il significato biblico. Esempio, speranza nella Bibbia vuol dire una cosa diversa dalla speranza nella società. Ci sono fede, scandalizzare, sono parole che hanno un senso comune e un senso biblico. Quindi dobbiamo sempre dire, ma il significato di questa parola è uguale a quello che è in italiano normale? Perché non è sempre il caso. E dobbiamo andare a scoprire vedendo come viene usata la Bibbia e a volte un buon dizionario biblico. Allora, tenete in mente che vogliamo capire le parole. Rileggo versetti 3 e 4. Inizio dal versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e dignità. Questo, infatti, è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. È buono e accettevole davanti a Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, che preghiamo per tutti gli uomini affinché possiamo condurre una vita quieta e tranquilla, ma è anche vero che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Cosa vuol dire quello? Allora, prima di tutto, che vengano alla conoscenza della verità è solo un altro modo per dire sinonimo per essere salvati. Conoscere veramente la verità vuol dire essere salvati. È chiaro o non è chiaro nella Bibbia che non tutti vengono salvati? C'è qualche chiarezza nella Bibbia che non tutti vengono salvati? Non c'è una immensa quantità di brani che parlano che non tutti vengono salvati. Ma cosa vuol dire allora? Che la volontà di Dio non sia fatta? Cioè, se Dio vuole che tutti siano salvati, ma non tutti vengono salvati, ma come si può mettere insieme queste due cose? Sembrerebbe allora c'è qualcosa al di sopra di Dio e la sua volontà non viene fatta? Come possiamo capire questo? È importantissimo. Cosa intende la Bibbia quando parla della volontà di Dio o cosa Dio vuole? Che è la stessa cosa. Cos'è il significato biblico di la volontà di Dio? Veramente, prima di tutto, notate che il verbo sostantivo, il volere di Dio, il verbo volere, Dio vuole, e il sostantivo, la volontà di Dio, è la stessa cosa detta in due modi. Come abbiamo noi, amore e amare, o pensare e pensiero, o speranza e sperare. Sono parole che la forma sostantivo forma di verbo. Ok. Stessa cosa per volere e volontà. Allora, Che cos'è la volontà di Dio? Cosa vuole Dio? Cosa vuol dire nella Bibbia? Io guarderemo per primo con volontà, ma si applica al verbo volere. Nella Bibbia ci sono due significati diversi per la volontà di Dio, diversissimi l'uno dall'altro. E questo è quello che crea la confusione. Nella Bibbia, volontà di Dio vuol dire due cose diverse. Il primo significato che vedremo in vari brani è il decreto sovrano di Dio. Quello che Dio dichiara e viene fatta. Sempre fatta, perfettamente, totalmente, assolutamente. Si può chiamare questo la volontà decretata di Dio. Quello che Dio decide, un'altra parola, il suo proponimento, il suo piano. Dio stesso garantisce che avviene o avverrà esattamente quello che ha decretato. Vediamo un esempio di questo in Isaia 46, 9 e 10, dove la volontà di Dio qui viene chiamato il piano di Dio, il mio piano, dice l'Eterno. Vi leggo. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Dio qui sta parlando della sua volontà decretata. Dio dichiara e avviene e nessuno può togliere. Ricordate in Giovanni 10, io le do la vita eterna e nessuno può rapirle dalla mia mano. Efesini 1, ditemi voi quale uso è questo. Ma pensate, bisogna a volte, quello era chiaro in Isaia, ma questo bisogna pensare un attimo. Efesini 1:11, questo è anche chiarissimo. In Lui, in Cristo, siamo stati anche scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Quella volontà è una cosa certa o incerta? Assolutamente certa. Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Siamo stati predestinati secondo il suo proponimento. Lui che fa tutto quello che è la sua volontà. Anche questo chiaramente vuol dire che nulla ostacola Dio. Quindi, un significato del termine la volontà di Dio, quello che Dio vuole, è che è la volontà decretata di Dio, quello che Dio propone di fare, sceglie di fare, e Dio lo fa. Isaia 55, 10, 11. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza aver fecondata e fatto germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e piani da mangiare, così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero, realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Quindi, significato del termine la volontà di Dio, quello che Dio decreta che viene fatta. Punto basta. Ma c'è un altro significato molto diverso della volontà di Dio nella Bibbia, che troviamo ripetutamente, che è tutta un'altra cosa. Non è quello che Dio decreta che fa, è quello che Dio comanda che rispecchia il carattere di Dio, rispecchia il cuore di Dio, ma non viene sempre fatta. Per esempio, 1 Tessalonicesi 5:18, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. La volontà di Dio è che in ogni cosa rendiamo grazie. Vi faccio una domanda onesta. Voi in ogni cosa, ogni giorno, ogni istante rendete grazie a Dio in ogni prova? No. Quindi questa volontà non viene adempiuta sempre. Quindi questa non è la volontà decretata di Dio. È la volontà di Dio che rendiamo grazia in ogni cosa, ma non sempre viene fatta. Vediamo il cuore di Dio, la volontà morale di Dio. Possiamo dare quell'etichetta, la volontà morale di Dio. Per esempio, leggo alcuni brani. Cerchiamo di capire quale dei due è ogni brano. Efesini 1:1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. Che volontà è quello? Allora, prima che dite, andiamo a vedere cosa che Paolo dice di quello. Galati 1:15. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio affinché lo annunziassi fra i gentili. Dio mi aveva appartato come apostolo fin da quando, prima che fosse nato, era già deciso che io sarei stato un apostolo. Oppure in Atti 9, 15-16, Paolo sulla via di Damasco è rimasto cieco avendo visto Gesù e Dio parla ad Anania di Paolo. Ascoltate quello che dice. Il Signore gli disse, va, perché costui, Paolo, Saulo al momento, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Paolo non ha scelto di essere apostolo, non aveva scelta. Prima che fosse nato, Dio ha scelto per lui, aveva stabilito per lui di soffrire moltissimo, era scelto da Dio. Allora, quale volontà di Dio quando Paolo dice, Paolo apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, decretato o tata o morale? La volontà decretata. Gesù disse ai suoi apostoli, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Leggo alcuni altri. Abbiamo già visto 1 Tessalonicesi 5:18, rendete grazie in ogni cosa, questa è la volontà di Dio per voi, che non facciamo. Efesini 6:6, parlando ai servi, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Ogni servo serve di buon animo in ogni momento, quando ha qualche padrone cattivo? No. Quindi questa è la volontà di Dio, ma non viene sempre fatta. 1 Tessalonicesi 4:3, poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi assegnate dalla fornicazione. E mi spezzo il cuore, ma la verità è che non è sempre tanti credenti cadono nella fornicazione, ricordando che Gesù disse, anche se un uomo guarda una donna. E quindi questa è la volontà morale, è quello che Dio comanda, è quello che rispecchia il cuore di Dio, vuole una santità perfetta nel suo popolo. Ma non c'è sempre questa santità perfetta. E anche se usiamo la parola volere, la stessa cosa, cioè Dio vuole, e due cose, vuole nel senso di volontà decretata e volontà nel senso di morale. Per esempio, Romani 9:18. Quale volontà è questo? Così egli, Dio, fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Okay? Quale volontà è quello? Decretata, certo. Dio vuole fare misericordia e fa misericordia. Vuole indurire, indurisce. Questo è quello che Dio fa. Prego che abbiate visto che nella Bibbia il termine la volontà di Dio o Dio vuole viene usato in due modi molto diversi fra di loro. Perché se non teniamo conto di questa differenza di definizioni, certo, io vedo questo, io vedo quello, ma c'è un confronto, c'è un contrasto, c'è una contraddizione. No, grazie a Dio non c'è. Dobbiamo capire che la Bibbia ha sensi di parola che vengono usati in questo caso in due significati diversi. Capire questo è essenziale per capire i vari brani che altrimenti sarebbero difficili. C'è un'altra cosa da dire prima di tornare al nostro brano. A volte la volontà decretata di Dio e la volontà morale di Dio sono contraddittori. Cioè a volte Dio decreta qualcosa che va contro quello che lui desidera. Esempi? Dio comanda all'uomo a non uccidere, giusto? Dio è la vita, per lui omicidio è una cosa abominevole. Eppure era il piano di Dio per gli uomini di uccidere Gesù Cristo. Vi leggo quello che Pietro dice a proposito in Atti 2, 23, parlando di Gesù. Egli dico, secondo determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce, e lo uccideste. Secondo il determinato consiglio di Dio. Il consiglio, quello che Dio aveva scelto, era il piano. Gesù Cristo è l'agnello di Dio immolato prima della fondazione del mondo. Gesù fu crocifisso secondo il determinato consiglio di Dio. Volte dopo volte Gesù diceva agli apostoli, è necessario che il figlio dell'uomo vada a Gerusalemme, sia maltrattato, crocifisso e il terzo giorno risuscita. È necessario, è il piano di Dio, non c'è salvezza se non questo. Questo è quello che Dio ha determinato. Eppure Dio ha vietato l'omicidio. Come possiamo comprendere questo? Ma come può la volontà decretata essere diversa dalla volontà morale di Dio? E mi inginocchio davanti a Romani 11:33. Oh, profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie. Il problema non è di capire quello che la Bibbia insegna. Il problema è di accettare con la nostra piccola mente che noi vogliamo che tutto si quadra. Ma non quadra. Scusate, non quadra. Quando dice sono inesplorabili, imperscrutabili, la mente umana non riesce a mettere insieme. Dio è santo, Dio non causa il peccato. Ma Dio usa il peccato. Quindi, teniamo in mente, ci sono due significati diversi per la volontà di Dio, la volontà decretata, la volontà morale, e a volte non si allineano. A volte nel piano di Dio c'è il male che va contro il suo carattere, quello che comanda, però fa parte del suo piano. Adesso andiamo di nuovo al nostro brano, 1 Timoteo 2, e voglio leggere di nuovo 3 e 4. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Cosa vuol dire quindi quando dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati? Allora, sappiamo che non tutti vengono salvati, Gesù stesso lo dice ripetutamente, e quindi sappiamo subito che questo non è la volontà decretata di Dio, ma è la volontà morale di Dio. Dio potrebbe decretare di salvare tutti, e se decretasse quello sarebbe fatto, perché tutto quello che Dio decide viene fatto. Ma non ha scelto di fare quello. Nel perfetto e infinito giudizio di Dio, la sua sapienza, Dio ha scelto di preparare dalla stessa pasta alcuni uomini per la perdizione e alcuni per la salvezza. Ricordate, tutti meritano la perdizione. Tutti. Non c'è qualcuno che merita il bene. Tutti gli uomini meritano solo la perdizione, perché di natura siamo tutti ribelli contro Dio. Tanti credono che la salvezza dipende dagli uomini. Secondo quel pensiero, che era la mia, sono cresciuto formato con quel pensiero. Cristo ha compiuto quello che è necessario per poter salvare, e perciò dipende se l'uomo vuole quella salvezza. Cioè, la salvezza è lì, e Dio dice venite, e chi viene, viene salvato. Quindi la salvezza dipende effettivamente dall'opera dell'uomo di dire io voglio Gesù. Ma se fosse così, se dipendesse totalmente dalla scelta dell'uomo, questo vorrebbe dire che l'uomo ha capacità di scegliere, ha capacità di venire per ricevere questa salvezza, ha capacità di capire le verità di Dio e andare a Cristo per la salvezza. Ma Gesù dichiara in Giovanni 6:44, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. La parola potere, la parola di capacità, nessuno è capace a venire a me. E poi in 1 Corinzi 2:14 leggiamo: ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano, si capiscono spiritualmente. Senza l'opera di Dio, un uomo morto nel suo peccato non può andare a Gesù e non può capire le verità di Dio. Sono pazzia per lui, sono follia. Se Dio dovesse solo dire ecco la salvezza, chi vuole vieni ed è vostro, nessuno andrebbe, perché nessuno avrebbe capito e nessuno avrebbe la capacità. Perché preghiamo? Giustamente, perché preghiamo per le persone che Dio li salverà? Perché se dipende dall'uomo, non sarebbe giusto per Dio di intervenire. Ma perché, scusami, se è l'uomo che deve scegliere, ma noi preghiamo, oh, tocca il suo cuore, ma Dio sta cambiando quello che vuole l'uomo. Quell'uomo non vuole e Dio cambia il suo cuore, che è quello che succede. La preghiera è giusto. Noi preghiamo che Dio toccherà il cuore di qualcuno che non vuole Cristo. Se la salvezza dipendesse dall'uomo che sceglie Cristo, non dovremmo pregare per gli altri, dovremmo lasciare ciascuno libero di solo andare. Invece dobbiamo pregare, perché di natura siamo accecati, di natura siamo schiavi, di natura siamo morti. E questo diventa la ragione per cui preghiamo per la salvezza degli altri. Allora, nel nostro brano di oggi troviamo una verità meravigliosa. Il cuore di Dio è per la salvezza. Dio non trova piacere nella morte degli empi. Cioè, quando è che chiude la porta alla salvezza? Per una persona, al momento della morte. E Dio non trova piacere. Infatti, Ezechiele 18:23 dice, Dio parla qui. Provo forse piacere della morte dell'empio, dice il Signore, l'Eterno, e non piuttosto che egli si converte dalle sue vie e viva. Dio ha piacere salvare e Dio non trova piacere condannare. Gesù è venuto per salvare, ma il mondo in gran parte rifiuta Gesù. Il cuore di Dio è di salvare, come vediamo quando Gesù era a Gerusalemme l'ultima volta prima della croce. E lui, uscendo dal Tempio, non è mai più entrato nel Tempio, dichiara: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, lapida coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Questo è il cuore di Dio. Un cuore che ama salvare. Quante volte vediamo Dio mandare profeta dopo profeta dopo profeta al suo popolo ribelle, chiamandoli a ravvedersi. Quante volte Dio manda a noi dalla parola di una persona, un fratello o sorella, di una predicazione, quello che sia, ci manda chiamandoci a ravvederci. Questo è il cuore di Dio. Questa è la volontà morale di Dio. Ma non è la volontà decretata. Se fosse la volontà decretata, tutti sarebbero salvati. Ma Dio ci insegna che non tutti saranno salvati. molti saranno allontanati da Gesù al giudizio e mandati al lago di fuoco. Quindi il fatto che Dio vuole che tutti siano salvati non ha decretato quello. E io dico, ma non è possibile. Scusate, io non capisco, le sue vie e giudizi sono imprescrutabili per me. E io non sto lì dicendo, ma se no, non ha senso, perché Dio sarebbe crudele. Dio non è crudele. Ho sentito questa settimana quella parola, ma se fosse vero, allora Dio sarebbe crudele. Ma quando Dio ha comandato ai giudei di uccidere uomini, donne, bambini in Gerico, tutti quanti, e in vari altri posti, dovevano completamente sterminare popoli interi, era il comandamento di Dio. Era crudele? No. Dio non è mai crudele. Dio è sempre giusto. Io non capisco, ma Dio non è crudele, che sto giudicando io Dio con un mio metro e non sono in grado di giudicare Dio. Dio ha decretato e Dio è giusto. E io dico, Signore, non è che capisco, ma chi sono io per capire? Dice, i tuoi giudizi sono imprescrutabili. Mi inginocchio davanti a te e ti lodo per tutto quello che fai. Perché Dio ha scelto come volontà decretata di che non tutti vengano salvati? Non dobbiamo indovinare. Quello che Dio rivela, accettiamo. Quello che non rivela, lasciamo a Dio. Però ci rivela qualche cosa. E voglio vedere che Dio ci rivela che quelli che vengono condannati fanno parte del piano di Dio per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso coloro che vengono salvati. Trovate con me Romani 9. Romani 9, voglio leggere da 21 a 24, che spiega perché Dio ha scelto alcuni per la perdizione, alcuni per la salvezza, quando tutti meritavano solamente la perdizione. Non ha il vasaio autorità sull'argilla per fare di una stessa pasta un vaso ad onore e un altro a disonore? E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi di ira preparati per la perdizione? E questo per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che lui ha già preparato per la gloria, cioè noi che egli ha chiamato non solo fra i giudei ma anche fra i gentili. Non possiamo capire tutto qui, ma qui leggiamo che ci sono i vasi di ira preparate per la perdizione e che questi vasi fanno conoscere le ricchezze della gloria di Dio verso dei vasi di misericordia. Cioè il fatto che ci sono quelli che vengono mandati al tormento eterno servirà per far conoscere la gloria di Dio nel salvare le persone che ha scelto dalla stessa pasta per ricevere misericordia che non meritavano. Il fatto che dalla stessa pasta, ovvero dalla stessa massa di peccatori come noi, Dio salva alcuni che meritano l'inferno come gli altri, mette in evidenza la misericordia di Dio. Il fatto che per salvarli doveva sacrificare Gesù Cristo come prezzo di riscatto, mette in evidenza la giustizia di Dio. Non ha solo chiuso l'occhio al loro peccato, ha punito il loro peccato nel suo figlio, la giustizia di Dio. E vedendo il contrasto fra quelli che vengono trattati giustamente nella condanna e quelli che vengono trattati con grazia e misericordia nel perdono, mette in evidenza la ricchezza della gloria di Dio nella grazia. Uno potrebbe dire, allora perché non salva tutti? Non lo so. Però qui dice che quelli non salvati mettono in mostra la ricchezza della sua gloria. E io dico, Signori, se fosse la cosa migliore per te di salvare tutti, avresti salvato tutti. Non spetta a noi di dire, no, non sarebbe giusto, non è giusto così. Non spetta a noi di dire cosa è giusto. Cioè Dio dichiara quello che ha fatto, spetta a noi di umiliarci e dire, Signore, Tu sei giusto in tutto quello che fai. Allora, questo brano ci mostra il cuore di Dio. E cosa dovremmo fare a causa di questo? Vedo due cose che dovrebbero cambiare. Uno, dobbiamo annunciare l'Evangelo di Gesù Cristo. Dobbiamo organizzarci, impegnarci ad avere zelo di parlare con gli altri di Cristo, non importa quello che pensano di noi, non importa quanto costa, deve essere una priorità, deve essere un impegno, deve essere una passione, perché questo è il cuore di Dio, che tutti gli uomini siano salvati, e deve essere il nostro cuore, e noi non abbiamo nessuna idea chi Dio salverà. Non possiamo prevedere. Quello è riservato a Dio solo. Dobbiamo proclamare Gesù Cristo. In Romani 10, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, ma non possono invocare coloro in cui non hanno creduto, non possono credere se non hanno sentito, e non sentiranno se non c'è chi predica. Dobbiamo predicare. Poi Dio salverà, secondo la sua volontà decretata, e questa è una verità meravigliosa per incoraggiarci a non essere scoraggiati. Se noi proclamiamo fedelmente la parola di Dio, Dio salverà. Sarà Lui a decidere chi e quando e dove. Quello non spetta a noi, così non devo mai stancarmi. Se dipendessi da noi, andrei in crisi, sarei scoraggiatissimo. No, ma forse ho detto in modo sbagliato, forse vado all'inferno a causa mia. No. Allora, posso essere colpevole se non predico, ma ci pensa Dio alla salvezza. Io sono chiamato a proclamare senza stancarmi Gesù Cristo. E poi c'è un'altra cosa che mi colpisce capendo questo, le due volontà di Dio. Ma allora, Signore, io da quella massa, da quella pasta lì, da tutti gli altri, peggio di tanti di loro, onestamente, mi hai strappato per farmi un vaso di misericordia. Non perché ho cercato te, anzi, ho peccato contro di te solo quello, ma ero morto nel mio peccato e tu mi hai amato. Ero nemico e tu mi hai preso per farmi vedere Cristo. Mi hai vivificato, mi hai attirato. Mi hai vivificato in modo che potevo ravvedermi e credere in quel Gesù che mi avevi mostrato. Oh, immensità della ricchezza, della grazia tua verso di noi. Possiamo annunciare a tutti, Dio ti salverà se crederai? Assolutamente. Possiamo dire a tutti, lo dico sempre quando parlo con la gente, cerca Dio con tutto il tuo cuore e Dio ti salverà. Ravvediti e tu sarai perdonato, credendo in Gesù Cristo. Possiamo annunciare questo con piena certezza, perché è la verità. Allora, noi sappiamo che nessuno crederà se Dio non lo attira. E dona la fede, dona il ravvedimento. Ma io posso dire a tutti, ed è vero, un amico, caro amico ormai col Signore, mi ha detto anni fa, parlavamo di questo, e lui ha detto, ma se è così, come possiamo evangelizzare? Come possiamo offrire la salvezza? Non c'è nessun problema. Possiamo offrire la salvezza dicendo, se tu ti ravvedi, Dio, e credi in Gesù, ti salverà, ti perdonerà. Perché è vero, è verissimo. Possiamo dire con certezza questo. Io prego che noi saremo stimolati a non stancarci a proclamare Cristo. Prego che possiamo essere ancora più organizzati a farlo, anche tutti insieme, ma anche tu per tu, ovunque andiamo. Ed io prego che ognuno di noi rifletterà di più sulla propria salvezza e sarà colpita. Che ognuno sarà meravigliato. Signore, tu hai salvato me quando io non volevo la salvezza. Tu hai cambiato il mio cuore. Tu mi hai vivificato quando ero solamente morto e nemico tuo. E tu hai fatto quello per me. Io prego che la verità della volontà decretata di Dio, abbinata al cuore di Dio, ci spingerà a essere un popolo che abbonda nel ringraziamento, vedendo la grazia di Dio che abbonda in noi per mezzo di Gesù Cristo. Preghiamo. Oh Signore, non esistono parole umane adeguate a riconoscere la grandezza di quello che ha fatto per noi in Gesù Cristo. e a ringraziarti. Passeremo l'eternità, letteralmente l'eternità, glorificandoti per le ricchezze della tua gloria, della tua grazia in Gesù Cristo, nella salvezza di noi. Peccatori perdonati, peccatori vivificati, santificati, giustificati in Gesù Cristo. Ma io ti prego che non aspetteremo l'eternità, ma oggi come oggi vedremo di più l'immensità della salvezza, della tua opera, e che saremo meravigliati. E ti prego che vedremo il tuo cuore, che noi avremo quel cuore, che noi desidereremo con tutto il cuore che tutti gli uomini siano salvati e che tu sarai glorificato nella salvezza, e che questo cuore ci spingerà a evangelizzare, a parlare di te con zelo, con un cuore ardente. O Padre, oggi è ancora il giorno della salvezza. Oggi chiunque ascolta la tua voce può venire a Gesù Cristo. Domani no. Domani sarà troppo tardi. La porta sarà chiusa e allora tanti al di fuori inizieranno a bussare dicendo: Signore, Signore, aprici. Non saranno aperti. Non sarà aperto a loro. Aiutaci a proclamare Cristo oggi e ad essere meravigliati che hai toccato i nostri cuori. A te la gloria, o grande, sovrano Dio, nel nome del nostro Signore, la nostra giustizia, la nostra speranza, la nostra pace, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.